Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Mentre chiediamo all'inizio della nostra lettura del secondo Maccabei la luce del Signore, lo ringraziamo perché ha voluto che il nostro cammino sia segnato dalla sua parola.
Inizio della lettura del secondo libro dei Maccabei, i primi 9 versetti. Ai fratelli giudei dimoranti in Egitto, salute. I fratelli giudei che sono a Gerusalemme e nella regione della Giudea augurano una pace sincera. Dio voglia concedervi i suoi benefici e ricordarsi della sua alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe, suoi servi fedeli. Doni a tutti voi un cuore per adorarlo e per compiere i suoi voleri con spirito generoso e animo pronto. Vi apra il cuore alla sua legge e ai suoi precetti e vi conceda pace. Esaudisca le vostre preghiere, si riconcili con voi e vi sia propizio, e non vi abbandoni nell'ora dell'avversità. Così ora noi qui preghiamo per voi. Sotto il regno di Demetrio, nell'anno 169, noi giudei vi abbiamo scritto: nelle calamità e nell'angustia che si è abbattuta su di noi in questi anni, da quanto Giasone e i suoi partigiani hanno tradito la terra santa e il regno, incendiando il portale e versando sangue innocente, noi abbiamo pregato il Signore e siamo stati esauditi. Abbiamo offerto un sacrificio e del fior di farina, abbiamo acceso le lampade e presentato i pani. Vi scriviamo per esortarvi a celebrare i giorni delle capanne nel mese di Chisleu, l'anno 188. Parola di Dio.
Per iniziare, ricorderei, gli studiosi concludono, il secondo libro dei Maccabei non conosce il primo libro dei Maccabei, anzi molto probabilmente è stato scritto prima del primo libro dei Maccabei. La seconda osservazione riguarda la storia di questo libro. Noi vediamo oggi, proprio oggi, al versetto 9, l'invito a celebrare i giorni delle capanne nel mese di Kislev, cioè Hanukkah, che però non viene chiamata così, perché i giorni delle capanne non sono nel mese di Kislev, non sono in dicembre, sono in ottobre. È chiamata una specie di seconda festa delle capanne. E noi, se noi andiamo agli ultimi versetti, le ultime righe del libro, cioè esattamente al capitolo 15, al versetto 36, noi leggiamo: quindi deliberarono tutti insieme con voto pubblico di non lasciar passare inosservato quel giorno, ma di commemorarlo il 13 del dodicesimo mese, che in lingua aramaica si chiama Adar, quindi non è Kislev, il giorno precedente la festa di Mardocheo. Questo giorno è il giorno di Nicanore, chiamato così, qui si stabilisce una festa. Il libro molto probabilmente come si potrebbe mostrare con altri argomenti, è stato scritto anche per fondare la festa di Nicanore, il giorno di Nicanore, la vittoria su Nicanore, che è centrale nel secondo libro dei Maccabei e si conclude di fatti così. E quindi ci sono due feste, e probabilmente il secondo libro dei Maccabei, cioè questo riassunto, si presenta così come vedremo, era per il giorno di Nicanore. Poi è stato utilizzato con la premessa di queste lettere che adesso noi meditiamo, che noi leggiamo. Cioè il libro non comincia con una storia e neanche con l'inizio del libro in cui l'autore si presenta, perché poi vedremo che l'autore dice quello che sta per fare, cioè che fa un riassunto di un'opera in 5 libri, lo dice dopo. Il libro comincia con delle lettere di giudei, dei giudei dalla Palestina, da Gerusalemme, a quelli dell'Egitto, e questo è un secondo momento. Il libro, il racconto, diciamo, è stato utilizzato e con l'aggiunta di queste lettere, che invece sono l'invito a celebrare un'altra festa, che non è il giorno di Nicanore, ma è il giorno della dedicazione del Tempio, cioè di cui parla ampiamente il primo libro dei Maccabei, cioè la vittoria di Giuda Maccabeo, e quindi la dedicazione del Tempio, o Hanukkah in ebraico. Ecco, vediamo però insieme, questo ci pone, è un po' presto dire qual è lo scopo del libro all'inizio, però probabilmente uno degli scopi più importanti è il problema dell'unità. Io poi finisco con il problema dell'unità, perché il giudaismo, insomma, del tempo aveva grandi rischi di dissolversi e di contrapporsi. C'erano gli ebrei in Mesopotamia, con quelli il problema era un po' minore, parlavano una lingua simile, l'aramaico, e c'erano rapporti, anche se anche lì dal punto di vista politico erano su altre posizioni, ma gli ebrei dell'Egitto era una cosa molto più seria, e certamente non hanno partecipato alla ribellione, diciamo, dei Maccabei, eccetera. E questo è un invito, noi possiamo anche indagare su questo, che penso che sia un'ottima pista. È un invito, tutto il libro in fondo, a celebrare la festa, cioè all'unità, ad accettare questo come celebrare la festa, è una cosa fondamentale, vuol dire che entra nel calendario giudaico una festa, e con questo che si riconosce che quello che è avvenuto è stato guidato da Dio, è una cosa da poco. Vediamo insieme il testo di oggi, la prima lettera.
Sì, anche a me ha colpito questo aspetto di preoccupazione per l'unità. Qui vediamo chiaramente che la diaspora degli ebrei è ben prima del 70 d.C., come diciamo sempre noi. Da dopo il 70 si sono dispersi tutti gli ebrei dopo la distruzione.
Questo è un mito cristiano, oggi
infatti,
lo sappiamo.
La diaspora è cominciata ben prima, e qui c'è una preoccupazione all'unità. Forse il versetto 3 suggerisce anche un invito a mandare doni, a essere doni a voi un cuore per adorarlo e per compiere i suoi voleri con spirito generoso e animo pronto. Non parla ancora della pietà, probabilmente parla anche di un sostegno. Comunque, anche se così non fosse, questo inizio mi ha ricordato questo stile epistolare che poi conosciamo bene dalle lettere di Paolo, per esempio, questa preoccupazione per essere tutti uniti, per formare una comunità, sebbene dispersi. E l'occasione è quella di celebrare una festa, non a caso, del Tempio di Gerusalemme, sebbene sappiamo che da altre fonti che gli ebrei di Egitto avevano un loro santuario a Elefantina, e qui comunque rimane una peculiarità del Tempio di Gerusalemme che vuole essere da tutti riconosciuta. Poi l'altra domanda che forse meriterebbe una piccola ricerca fuori da questa sede, comunque mi ha colpito moltissimo il fatto che viene ricordato nel Vangelo che Gesù celebrava la festa della dedicazione, si trovava nel Tempio in quel giorno in cui fu poi interrogato, e si dice anche era d'inverno, anche questo. Festa della dedicazione cade d'inverno, non è quella delle capanne. E, certamente non lo so, comunque suppongo che alcune comunità in polemica col Tempio di Gerusalemme, con la linea sacerdotale fondata dai Maccabei, non celebrassero la dedicazione, non lo so, ma forse a Qumran non si celebrava.
Assolutamente.
E allora che Gesù l'abbia celebrata dice anche dove si colloca, insomma, che comunque il Tempio di Gerusalemme rimane per Gesù il centro, ma tutto il Vangelo lo dice, nonostante sia in polemica tante volte con i sacerdoti e le loro scelte, il loro modo di, insomma, però questo non lo porta a fondare un'altra cosa in polemica con il Tempio, ma Gesù è ancora dentro al Tempio, insomma.
Anche se l'accusa fondamentale ritenuta non giusta, eccetera, davanti al Sinedrio riguarda il Tempio, quindi io distruggerò questo Tempio e lo rifarò in 3 giorni, che voleva dire che non andava tanto bene se lo distrugge. Non è contro il Tempio in assoluto, perché lo riedifica, non fatto da mani d'uomo, quindi certo è dentro tutta la tradizione, però è una purificazione piuttosto severa quella di distruggere.
Questo ruolo dell'unità, dell'importanza dell'unità in questo approccio iniziale del libro, delle lettere con cui inizia il libro, mi sembra ancora più forte anche alla luce del fatto che, se non sbagliamo, ieri sera ripensandoci, questi per cui loro pregano e di cui parla la lettera sono quei pestiferi, quegli uomini pestiferi che erano in Egitto, di cui parla prima Maccabei. Se vi ricordate, nella traduzione della CEI si usa questo aggettivo, e c'è quella terribile lettera ai Romani in cui si chiede di consegnare i giudei d'Egitto a, se non sbaglio storicamente, casomai correggetemi, ma davvero a noi questa diversa maniera di giudicare le stesse persone davvero ci confermava nel fatto di sospendere tante volte il giudizio negli eventi, nelle fratture, perché davvero è misterioso come...
Cioè tu dici che pregano per Giasone qui?
No, io dico che questi sono... No, io dico che questi ebrei a cui è indirizzata d'Egitto, a cui sono indirizzata la lettera, sono di fatto quelle comunità che avevano costruito poi il Tempio in Egitto, che da cui poi è nata, voglio dire, sono quelle che poco prima avevano scritto il Sirach, cioè quella gente lì. E qui sono fratelli per cui forse si fanno delle offerte, e invece nella prima Maccabei sono quelli che sono gli scismatici, sono quelli i cattivi, e insomma credo che quelli a cui vi ricordate la lettera ai Romani, quella dei Romani in cui dice diamo ordine a Tolomeo di se ci sono degli, sono quelli. È di estradizione, esatto. Caspita.
Cioè, qui i cattivi del primo Maccabei non sono Onia e gli altri che sono andati in Egitto, anche se naturalmente quelli sono in dissenso, sono gli ellenizzanti. Sì.
A proposito dell'unità, c'è la motivazione per cui viene chiesto a loro, anche a quelli che abitano in Egitto, di celebrare la festa della purificazione. E al versetto 16 del capitolo secondo dice: vi abbiamo scritto mentre stiamo per celebrare la purificazione, farete ottima cosa se celebrerete anche voi questi giorni, poiché Dio ha salvato tutto il suo popolo. Cioè richiama al fatto che Dio non ha salvato solo una parte, ha salvato tutto il suo popolo, e quindi tutto il suo popolo, ovunque si trovi, deve trovarsi unito a celebrare questa festa. Dice, ha concesso a tutti l'eredità, e il regno e il sacerdozio e la santificazione l'ha concesso a tutto il suo popolo. Mi sembrava una conferma.
Ma a me così mi sembrava molto importante che questa lettera, appunto indirizzata dai fratelli giudei ai fratelli giudei che sono in Egitto, e cominci sì con questo augurio di una pace sincera, e subito si passa a questa preghiera a Dio, quindi in un certo senso come a dire che poi questa unità a cui tende evidentemente questa lettera è affidata poi a Dio, e quindi che dei fratelli chiedano per i loro fratelli tutte queste cose, questi benefici, e chiedono a Dio di ricordarsi della sua alleanza. Mi sembrava importante anche questo, cioè di ricordarsi dell'alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe, cioè su quello che è il fondamento poi del popolo di questa unità. E poi sì, chiedere a Dio che apra il cuore per adorarlo, per compiere i suoi voleri, per aderire alla sua legge. No, è solo così una riflessione, come poi è da lì che parte, ecco, anche poi l'invito a celebrare la festa della dedicazione è lì che trova il suo cuore, ecco.
Chiedevo, allora Giasone e i suoi partigiani sarebbero gli uomini pestiferi di cui parla
il primo Maccabei. Cioè il primo Maccabei non li nomina neppure, e questi sono sommi sacerdoti, oniadi anche loro. Giasone, poi Menelao, sono coloro che fanno uccidere, cioè Onia terzo, per cui poi fugge in Egitto, Onia quarto fonde il Tempio in Egitto, e dentro i Sadduciti che avviene questa... motivi politici sono molto importanti. Possiamo notare, dunque, da quando un grande studioso, Bickerman si chiama, per questi testi è sempre citato, ha scoperto che qui sono due le lettere, non una, noi vediamo nelle traduzioni tutto più chiaro, perché prima non si capiva, discutevano, cioè vediamo che ci sono, che al versetto 5 ci sono le virgolette aperte, cioè questa è una lettera scritta, come vediamo alla fine, al versetto 9, nell'anno 188, che vuol dire 124 avanti Cristo, è sempre questo passaggio che bisogna fare, mentre la lettera che viene citata è scritto è dell'anno 169, cioè 19 anni prima, nel 143 avanti Cristo. Qui abbiamo due lettere, una è quella che viene scritta di fatto, che è del 124, sono passati 19 anni, e cito una lettera precedente già scritta, che era anch'esso un invito, che è appunto citata e riportata, e che è del 143 avanti Cristo. La seconda osservazione che si può fare è che non si cita affatto Antioco IV, il grande nemico del primo libro dei Maccabei, è presupposto, ma non è neanche nelle lettere, intendiamoci, non parlo del racconto del secondo Maccabei che viene dopo, nella lettera non c'è il suo nome. Tutta la colpa, o in primo piano, c'è Giasone. Forse non è un caso, perché poi insomma da un lato Giasone appartiene anch'esso alla famiglia degli Oniadi, insomma gli ebrei d'Egitto sono in una situazione, in una posizione molto diversa probabilmente, quando vengono scritte queste lettere, molto diversa rispetto agli ebrei della Palestina, forse anche in modo opposto. Stanno in un regno diverso, non sono affatto interessati alla rivoluzione che avviene in Palestina, probabilmente sono anzi opposti. Quindi qui c'è, insomma, è un punto interrogativo vero questo sull'intenzione di questa lettera, per cui non viene nominato Antioco, ma tutta la colpa va addosso a un Oniade. La seconda osservazione è che Maccabeo non è nominato. Non si dice che grazie a Dio abbiamo patito tanto, dice nella lettera citata, al versetto 5 e 6, nelle calamità delle angustie che si è abbattuta su di noi in questi anni, eccetera, non viene nominato Antioco, ma Giasone, poi anche dopo. E noi abbiamo pregato il Signore, siamo stati esauditi, abbiamo offerto un sacrificio, ma non si parla di Maccabeo. Ricordate che il primo Maccabeo, cioè Maccabeo è fondamentale, Hanukkah, che qui si indica come la festa delle capanne d'inverno, è la festa della vittoria di Maccabeo, Giuda Maccabeo, che eccetera. Qui non è neanche nominato, e forse non è un caso, per quelli che scrivono le lettere. Perché probabilmente Giuda Maccabeo non era molto gradito agli ebrei d'Egitto, che non avevano nessun interesse a inimicarsi, a entrare nella... quindi la loro posizione, la loro situazione era molto diversa, e qui vediamo che non è nominato. Una seconda osservazione, invece, come diceva Linda poc'anzi, ci sarebbe da sottolineare le espressioni invece bellissime che sono quelle che ci insegnano a pregare, no? Qui è già tradizionale il modo in cui si parla, qui lo ritroviamo nelle preghiere in sinagoga, dappertutto, e ci hanno indicato, ci indicano le parole per pregare, perché senza le parole non si riesce a pregare. Cioè Dio vede tutto, vede il cuore, i sentimenti, non ha bisogno delle parole, però per esprimere ci vogliono le parole. E le parole stesse, le formule, insegnano a pregare, non sono solo un mezzo neutro, sono fondamentali, sono quelle che strutturano il pensiero, strutturano i concetti. E qui vediamo delle espressioni bellissime, non so, io volevo sottolineare questo, che sono molto belle, no? Che hanno dentro un insegnamento. Maria Linda accennava prima, no? Doni a tutti voi, il versetto 3, un cuore per adorarlo, un cuore che è un dono di Dio, un cuore adatto per adorarlo e per compiere i suoi voleri, e poi dice con spirito generoso e animo pronto, come si deve servire Dio. Qui si tratta delle azioni, si tratta del compiere i comandamenti, poi vi apre il cuore alla sua legge. E qui c'è tutta una dottrina, troviamo anche nel Salmo 119. Il Salmo 119 è in realtà non è una lode della legge, come si dice abitualmente. Notatelo, vedrete che non è così. È una supplica. C'è dentro la lode per la legge, i comandamenti, ma è una supplica per poter comprendere e attuare la legge. Dicendo a Dio, però noi abbiamo buona intenzione, vedi che noi vogliamo farla, però tu aprici il cuore, tu aiutaci. Mi sembra che sia molto vicino a questo, no? Vi apri il cuore la sua legge e i suoi precetti, voi esaudisca le vostre preghiere, insomma, sono espressioni molto belle.